Andrea?
Dopo.
No, ce l'ho più
alto. No, no,
vai. Ecco.
La narrativa di stamattina, il professor Gallino, mi ha convinto molto l'accento che lei ha posto sulla una nuova, io lo interpreto così, una nuova centralità del lavoro, cioè della necessità di una nuova centralità del lavoro, di un lavoro normato e di un lavoro che produce anche oggetti tangibili. Dopo, anche questa mattina abbiamo parlato di crisi, dopo l'ubriacatura derivata dalle strutture di un capitalismo che è quello che è, che spesso ha venduto il fumo, perché questa crisi che, per quanto si sa, ha origine negli Stati Uniti, è un'origine del tutto finanziaria, cioè si basa su una serie di prodotti che sono stati immessi sul mercato che non hanno una realtà, diciamo così, materiale, ma che sono stati in grado di condizionare invece l'economia e anche le vite di milioni di cittadini. Allora io le chiedo, siccome non è la prima volta che in qualche modo siamo soggetti a crisi, anzi le crisi diventano sempre di più cicliche, me ne viene in mente una relativamente recente, la crisi della cosiddetta New Economy, anche lì si vendevano prodotti materiali non più di qualche anno fa, neanche un lustro diciamo di distanza da questa nuova crisi. Si vendevano prodotti materiali, immateriali, molte persone su questi prodotti materiali hanno costruite notevoli fortune, direi molte ma relativamente poche rispetto diciamo, ai cittadini del mondo e poi anche lì la bolla è scoppiata con diciamo, tutte le conseguenze. Allora io le chiedo, siccome queste crisi continuano a essere cicliche, c'è veramente una possibilità perché il lavoro ritorni ad essere centrale nel suo valore, diciamo, anche nel suo valore etico, simbolico e nel suo valore anche di costruzione di prodotti materiali. Anche questa è una pia illusione, visto che il mercato, diciamo, le regole di mercato, così per come sono organizzate, tendono a vendere tutto ciò che è vendibile, a prescindere dall'utilità di quello che si realizza veramente. Il fatto di pensare a un lavoro che quindi si riferisce a beni materiali tangibili ed è normato, la riassumo così. Io personalmente non ci credo a questa cosa, però le voglio sottoporre diciamo, questo elemento di criticità perché può essere una cosa che può essere a questa visione imputabile. Ci può tacciare diciamo, di passatismo, mi spiego meglio. In una condizione per quanto riguarda il nostro paese, anche se le ricette dovrebbero essere di scala sovranazionale, come è stato detto stamattina, dove mi pare vedere che i diritti invece di strutturarsi, i diritti che riguardano il mondo del lavoro si destrutturano. Abbiamo parlato stamattina di un sindacato spaccato, ce l'ha sottolineato anche lei, di contratti che sono stati rinnovati senza la firma di una confederazione molto importante e che per esempio orientano il livello di contrattazione sulla cosiddetta contrattazione di secondo livello, cioè sulla distribuzione di risorse che stanno sul territorio. Io la vedo questa come una destrutturazione, cioè diceva anche lei, dei diritti del lavoro. Aggiungiamo a questo per esempio alcuni tentativi di ridurre la possibilità quantomeno di contenere le possibilità di sciopero per i lavoratori. Allora, ha ancora senso parlare di un lavoro che si riferisce a dei materiali tangibili, strutturato e normato da contratti nazionali, dove per esempio la gran parte dell'economia italiana e dei lavoratori che sono impiegati nell'economia italiana sono impiegati appunto in imprese al di sotto di 15 dipendenti, quindi anche fuori di quelle tutele sindacali, di quelle tutele sociali, come ad esempio la cassa integrazione o altre tutele di questa natura. Ha ancora senso di parlare di strutturazione del lavoro, di diritti del lavoro da questo punto di vista, o corriamo il rischio di essere tacciati di passatismo? Dal mio punto di vista io penso che abbia senso, però vorrei un ulteriore approfondimento da questo punto di vista. Un'ultima cosa, permette di prendere ancora un pochino di tempo, ed è questa. Mi convince il fatto di una di un salario minimo di base, e bisognerà cercare le risorse, non solo politiche, ma anche economiche, per coprire questa necessità, qualora si trovi in un consenso su questa proposta. Mi convince anche il fatto che lo Stato possa essere un datore di lavoro di ultima istanza, però io le chiedo anche se non sia giunto veramente il momento anche di pensare a un cambiamento culturale in Italia, cioè valorizzare le potenzialità che abbiamo, cioè ce l'abbiamo detto 50.000 volte. La metto così, come parafrasando un film dei Coen, cioè l'Italia è sicuramente un paese perfetto, non sfruttiamo le potenzialità che abbiamo, diciamo di valorizzare il merito, di potenziare la ricerca. La ricerca che servirebbe per esempio per produrre, per organizzare la produzione e l'economia in maniera un pochino diversa da come abbiamo visto fino adesso. Ma è veramente possibile che ci sia questo tipo di rivoluzione culturale in Italia, che veramente premi il merito, premi la ricerca e premi chi ha voglia di, chi si immagina un progresso condiviso, e per dirla con Pasolini, cioè chi si immagina uno sviluppo con il progresso, uno sviluppo con il progresso e non senza di esso, cioè uno sviluppo che in qualche modo includa le persone.
Eugenia.
Forse alcune cose sono state già dette, ma mi interessa riprendere alcune cose. Prima però un'informazione. Un mese e mezzo fa, in Brianza, da noi, è stato fatto il congresso della Federazione Pensionati CISL. In questa assemblea, in questo congresso, il segretario confederale UDA dei pensionati, però segretario confederale con Bonanni, gli fece questa affermazione. L'accordo con il governo, che è stato sottoscritto e firmato l'altro ieri, siamo stati costretti, perlomeno, ma no, al di là anche del discorso dei contratti di secondo livello, ma il problema era che Sacconi al tavolo aveva posto un ricatto. Legislazione di riorganizzazione sindacale. Questa io l'ho detto con le mie parole, ma questo è il senso. Cioè, una organizzazione, il sindacato oggi è soggetto da parte di un governo che io ritengo fascista, ad un ricatto di legislazione, quello che hanno sempre tentato e voluto, in base alla Costituzione, in base alla Costituzione di Costituzione. I governi di un certo tipo. Questo non vuole essere una giustificazione, perché comunque in una situazione in cui oggi vediamo quello che è la realtà lavorativa, no, il sindacato comunque è debole, ma il discorso è di acconsentire, firmando un accordo che probabilmente non darà niente, perché la crisi è talmente tale che neanche il diritto di contrattazione si diventa. Lo diceva Andrea, ma anche nella realtà le aziende sono di 15 dipendenti. E questa era la prima cosa. La cosa che volevo chiedere è che io ascolto molto spesso la mattina le trasmissioni alla radio e poi alla Rai 3, dove affrontano il problema del lavoro. E spesso vedo due personaggi che da un certo punto di vista io rispetto, Walter Passerini e Ichino. L'uno, Ichino, riprende il discorso del discorso del lavoro flessibile, la flessibilità del lavoro, con una serie di garanzie chiaramente sociali che non ci sono. Dall'altro, il discorso alle volte porta dei dati, Walter Passerini, le richieste di lavoro e le possibilità di offerte di lavoro che sono sul mercato, ma sono discorso della moda, discorso che deve avere una pluralità di esperienza già in atto, di anni, cosa che, come appunto anche nella relazione, nel tuo libro, oggi non c'è, perché la precarietà, sei di qui, sei mesi di qui, tre mesi di là, dicendo, non ti dà una capacità effettiva, diciamo. Allora io dico, queste cose qua sono un po' il rischio, è uno specchietto per le donne. Entriamo nella mia realtà, nella realtà di Brianza. Dall'inizio di quest'anno, dalla fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno, in questi mesi, la richiesta di cassa integrazione sono quadruplicate, adesso i dati precisi non me li ricordo, sono quasi 900 aziende o cose che hanno chiesto le... Ma la mia domanda è perché parlo con le persone. Ieri parlavo con una mia nipote che tiene rapporti con l'estero per una... prima era per una serie di piccole aziende sul territorio brianzolo, adesso è per una serie di, per un'azienda che commercia, fa computer, roba così, no? E diceva, noi non siamo ancora in cassa integrazione, cioè noi tutto sommato abbiamo avuto una caduta di cose, di richieste, di lavoro, di dicendo, però ci siamo. Però mi fa zio. Il problema è che tante aziendine in Brianza non sono in una situazione di crisi per cui devono richiedere la cassa integrazione, ma la richiedono e viene mancanza di controllo effettivo su quello che è la situazione. Ultima domanda è questo, l'ultimo incontro che abbiamo avuto prima della pausa c'era Sergio Bologna e affrontava il problema, per esempio nel discorso territoriale, della relazione, dei rapporti a rete tra, essendo un tessuto industriale molto piccolo, la possibilità di costruire questo discorso di relazioni a rete. Ma io dico, come in una realtà embrionale, in cui l'individualismo è sfrenato, anche dal punto di vista, anche tanto più dal punto di vista imprenditoriale, queste piccole aziende, come è possibile? Quale possibilità c'è da far cambiare a queste persone? Per poter mettere a rete e ricostruire un tessuto effettivamente industriale o anche produttivo di servizi, dicendo, che va un po', mi ricordo il tuo libro che avevamo affrontato qualche anno fa, la caduta dell'industrializzazione, no? Che ha portato a una parcellizzazione. Quindi il problema è anche di ritornare o recuperare un tessuto industriale, un tessuto produttivo di servizi, dicendo, con le nuove tecnologie. Come arrivare a questo?
Prego.
Diciamo Francesco Bizzotto, io sono venuto qui molto incuriosito, sia perché ci eravamo visti qualche tempo fa, e la sua riflessione professore mi era molto piaciuta, sia perché ritengo che in effetti il problema del sistema economico, il problema forse sociale più grande, è che il lavoro viene considerato a merce. Questo è un grande tema. È l'inverno del lavoro, per rifarci un po' come diceva il poeta. Insomma, professore, io ho letto questa settimana il suo libro e ho sentito questa mattina, devo dire molto francamente, mi occupo di lavoro, che mi chiedo se sia questa la direzione in cui possiamo utilmente andare, quella che ci chiede. Mi pare che sia una direzione che concepisce il lavoro come posto, come diritto, come denaro, come sussistenza, e sancisce, mi consente di essere franco anche per essere breve, ma adesso io ho fatto riflettere, sancisce una separatezza del lavoro dal fare impresa, che secondo me è la cosa, è la morte, la separatezza. La cosa che dobbiamo sconfiggere è questa concezione del lavoro che si rifà un individuo, e dobbiamo affermare il lavoro che si rifà una persona. E dobbiamo sconfiggere l'idea che il lavoratore sia mano d'opera. In parte lo è, se facciamo le leggi nazionali
lei ha ragione a dire che due terzi del lavoro è lavoro, ma che se ne forse non fa. Ma io ritengo che il lavoro oggi non sia mai solo esecutivo, anche il fine, anche il lavoro degli extracomunitari a Milano non è solo esecutivo, quasi mai il lavoro è solo esecutivo, e se guardiamo al proprio Milano, a questa città, non è un Milano di proprio mio, io facevo caso a conti, oltre la metà dei lavoratori sono lavoratori che o formalmente o sostanzialmente sono indipendenti, autonomi, professionisti. Le cose funzionano perché fanno girare la testa, ci mettono l'anima. Sono persone in embrione, non sono individui in massa, che è quell'obiettivo di cui parlavo prima, di un certo sistema. Io mi chiedo se se c'è spazio per un lavoratore che sia partecipe, grazie sempre alla democrazia economica su cui lei ci ha fatto riflettere anni addietro, sono un capitano, non pentito, se c'è spazio per un sindacato che sia soggetto di politiche aziendali, sia soggetto attivo e attivatore dei lavoratori di politiche aziendali che dicono cosa si deve fare, cosa è bene fare, cosa non possono fare nelle realtà concrete di aziende, di territorio, e non soltanto un soggetto che rappresenta, rivendica, che dipinge un lavoratore che secondo me non c'è più e comunque è un lavoratore che non sta davanti a noi ma sta alle nostre spalle, un lavoratore che chiede appunto uno stipendio, un posto, una sicurezza, un diritto. Ecco, le chiedo se c'è spazio per la persona che hai. La grande cultura cattolica europea ha immaginato e fanno i movimenti, la persona che vada a capire un progetto e che si mischia nelle cose, che non si ritiene separato e non vuole essere separato, cioè non vuole la persona essere considerata una merce.
Giovanni.
Vorrei porre un problema di cultura politica e conseguentemente a questo un problema di strumenti. Prima cosa, io quando sento Luciano Gallino ho l'impressione benefica che ci abbia sempre un esergo ai suoi discorsi, ed è attenzione che l'imperatore continua a essere nudo, proprio un'operazione di cleaning da questo punto di vista. Perché dico questo? È venuto fuori, Gian mi ha provocato, ma il Partito Democratico, eccetera, eccetera. Io credo che il problema del Partito Democratico, ci stanno arrivando in più adesso a dirlo, anche Schiavone, se ho capito, e così via, c'è essenzialmente un problema di cultura politica, nel senso che non la si è cercata. Rispetto a una fase come questa, la prima cosa da fare è trovare un punto di vista. Mario Tronti nella prefazione a quella roba, a quel primo libro che abbiamo presentato qui, iniziando il corso d'Ossetti sull'operaismo, è molto chiaro da questo punto di vista e io credo sia estremamente importante, con un problema. Vedo che una parte almeno del Partito Democratico, della componente culturale, la sinistra anche in generale, il berlinottismo, tutte queste cose, si è arrivata in questa crisi in controtendenza dal punto di vista culturale. Per esempio, Lorenzo stigmatizza la posizione di Tremonti, no? Con un problema, ha ragione. Tremonti lo conosco bene, era in lista con me nel 94, fatto Martinazzoli segni, dopo 10 giorni era di là ed è diventato ministro. L'uomo è svelto. Attenzione però che è svelto anche nel prendere posizione. Quando ero presidente nazionale delle armi facevo leggere il libro di Tremonti sul welfare. Ed era un testo, non avevo preso da parte. Poi Tremonti è quello che ha spiegato meglio agli italiani come si fa da dire i paradisi fiscali col suo ufficio. Però devo anche riconoscergli questo, che quel suo libro non è che Straleda per quel suo pamphlet, soprattutto gli ultimi due capitoli, non dicono fischi, la paura e la speranza. Però quando lui prende le distanze dal mercatismo, lo fa con grande puntualità rispetto alla fase che si è aperta. Mentre dalla parte nostra, intendo i big del Partito Democratico, stavamo a fare le lenzuolate a partire dagli edicolanti, perché era più facile, perché farlo con i notai non ci pensava nessuno. Quindi qui c'è qualcosa proprio che non funziona, siamo in controtendenza rispetto alla esigenza di posizionamento di punto di vista che la crisi può. È un grosso problema culturale, di cultura politica, non di cattedre, non di uffici studi, che anzi ce ne abbiamo anche troppi e non servono a fischi da questo punto di vista. Quindi mi sembra che siamo arrivati, soprattutto lo storicismo italiano, i marxisti, gli essini, eccetera, nel momento di una grande alfabetizzazione, magari anche necessaria, al liberalismo e al liberismo, e la fase è andata a compito dall'altra parte. E quindi gli è mancato la terra culturale sotto i piedi. Io credo che siamo in una fase di questo tipo che non si è colto il punto di vista. Questa è la prima cosa. Riguardo allo strumento, anche qui Gianni lo sa, quando ci siamo trovati a riflettere la prima volta lì sotto in termini assembleari con le ACI su cosa la fase produceva, la crisi finanziaria, che soltanto finanziaria, attenzione, ritornerà al centro il cosa produrre, come produrre, e il lavoro. E il lavoro. Ecco, se è vero, se io sono convinto di questa cosa, infatti il fatto, dopo la crisi, io mi auguro di no, ma penso che sia molto probabile, consentiremo soltanto bassi salari, allora poniamoci il problema di cosa possa essere questo reddito di base da assicurare, che tra l'altro è una proposta anche in Italia, che è venuta avanti più volte, eccetera eccetera, e rispetto alla quale però io vedo anche un sindacato afasico. Pensiamo che è stato il sindacato, cosa non ha detto sul salario, che non è variabile dipendente, che erano cose tutto sommato che potevano andare in questa direzione nei decenni scorsi. L'ultimo a Milano che ha fatto una proposta sul lavoro era l'arcivescovo. Io che non sono cattolico come Lippi, che mi dispiace per fine. E quel sindacato e la politica dove sono da questo punto di vista? Ecco, quindi c'è davvero un problema. Quindi questo è sempre il problema culturale. La proposta che tu avanzi, e mi sembra da vedere, dentro qui, per mettere mano a questa cosa, che poi quello che fa anche Barack Obama, qual è lo strumento politico per intervenire? Mi pare che la risposta sia lo Stato. Cosa? Non perché magari si stravede di questo strumento nato nel 600, ha le sue origini, è attaccato dall'altro, dall'Europa, dal basso, dal federalismo, che sta arrivando nel momento meno propizio, secondo me, se la crisi ha queste caratteristiche, però l'unica roba, lo strumento politico che abbiamo è lo Stato. Mi sembra che era anche la cosa che ci veniva a raccontare ogni volta quando lo chiamavo alla commissione della Camera alla esteri Ligon LaRouche, che ci diceva prima o poi questa povera scoppia e allora bisognerà rifare una Bretton Woods ricentrando sugli stati, su quel, che anche la posizione, se ho capito, di Danilo Zolo, che è venuto qui, che anche la posizione del pacifista papista, anche io devo dire che ho sempre guardato più volentieri, ma non ci saranno organismi internazionali che ce lo consentano. In questa fase, siccome l'aereo, come dice Moret, sta andando giù in quel modo lì, mi sto convincendo che non ci sia altro strumento usabile, perché te lo trovi e qui sei aggredito, se non hai la mazza da verbo, prendi un'altra cosa che c'hai sul tavolo o nella scassina, per perdi per indegnare. Lo sa. Quindi dobbiamo a ripensare politicamente, anche qui le forze politiche, un uso dello Stato in questa direzione. Ecco, questa mi sembra un po' la... Perché? Perché questa globalizzazione, se non è di destra, è comunque stata piegata è andata a destra, e quindi io ritrovi uno strumento, ed è quello che c'hai. Poi non è che poi magari intanto dopo averlo usato penserai ad altre cose, ma in questa frase mi chiedo, non è che sia lo Stato la macchina, lo strumento perché la politica recuperi quel ruolo rispetto al mercato che ha mostrato di non sapersi autoregolare, almeno secondo alcuni principi per intervenire? E anche questo è per la nostra cultura, per la cultura del riformismo italiano, chiamiamolo così, a sua volta in controtendenza. A sua volta in controtendenza. Chi aveva da ultimo ipotizzato, primo governo di Romano Prodi, un uso dello Stato, era Bertinotti, guardando un po' il modello francese. Allora, no? Diceva, guardate, poi anche Bertinotti, il bertinottismo, sono andati dietro ai russuri a sta storia dei diritti lì, che secondo me, per carità, rispetto tutto, però non è fuori dal problema. Lo stesso secondo governo di Romano Prodi, vi ricordate? Abbiamo perso 6 mesi intorno ai dico, che possono essere anche una cosa sacrosanta, ma c'era tutta una serie di altre, che vuol dire aver abbandonato un certo tipo di cultura, quantomeno per le priorità che questa impone, e non essersi interrogati sullo strumento. Fare altro, io chiedo se ho capito, quindi lo strumento che una politica che cerchi di rendere sensato questo passaggio, di salvaguardare alcuni diritti dentro il lavoro, pensando è lo Stato. Questa è la domanda. Quantomeno perché non è vero in giro, cosa volete, usare i partiti, non si sa più neanche se ci sia, almeno da noi. La Germania ce n'è ancora i partiti, tutto sommato. La Francia anche, noi abbiamo delle personalizzazioni partitiche, non so come dire, da una parte e anche da. E quindi è davvero che questa fase, che la crisi ci imponga di rivisitare lo Stato come strumento politico. Ed era la seconda domanda.
Altri? Giancarlo.
Chiedo scusa, non so devo andare. Poi
provo a usare.
Ma niente, il professore faceva riferimento al fatto che non sia all'altezza del compito di riuscire a produrre per altri scopi. Ora questo altro scopo a me sembra una cosa molto importante. Ci sono una serie di voci che sono più centrate sullo sviluppo che sullo scopo, che stanno ponendo il problema di un altro livello di sviluppo. Ad esempio, non mi ricordo più l'autore francese che diceva prendiamoci un po' più con calma, no, cioè uno sviluppo sostenibile e pacato, non la produzione per la
produzione.
Quindi ci sono delle voci che vanno in questa direzione. Ma a me pare che la riflessione su questo punto vada incentivata molto di più, perché se si mantiene lo schema, tutto quello che ha detto il professore è verità. E quindi volevo domandare se spendeva due parole in più su questa cosa.
Altri? Ma cosa vorrei dire io? Mi è venuto in mente quando sentivo il poeta che a un convegno dell'Unione degli Scrittori Proletari o qualcosa di questo genere, a un certo punto Bertolt Brecht disse: compagni, non scordiamoci del modello di produzione, che vuol dire che probabilmente ogni tanto è necessario tornare appunto alla solidità, alla pesantezza dei problemi. Non a caso un altro curioso che non è di formazione, diciamo così, scientifica, economica, eccetera, eccetera, lo storico Luciano Canfora, in un'intervista diceva: d'accordo le questioni dei diritti fondamentali, dei diritti civili, eccetera, eccetera, ma non dimentichiamoci che esiste il problema della ricostruzione del soggetto sociale. Ciò significa che se non si parte dal soggetto sociale, non si arriva da nessuna parte, soprattutto non si costruisce quello che invece la destra è stata in grado di costruire, ossia un blocco sociale maggioritario, tendenzialmente maggioritario. Giovanni ricordava che nell'introduzione avevo fatto un'analisi critica del tremontismo, certo la merita un'analisi critica, però bisogna anche dire che ci sono delle risposte lì dentro, e se un problema non si viene risolto a sinistra, poi può darsi che venga risolto a destra, alla loro maniera evidentemente, che a noi non piace. Questo è, credo, il punto fondamentale, anche perché ciò significa anche avere il coraggio di, come dire, accendere un faro rispetto a tutta una serie di questioni che sembrano essere diventate tabù anche nel dibattito interno alle forze democratiche, forze associative, forze politiche, forze sindacali. Prima si ricordava la presenza di lavoro autonomo, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire lavoro autonomo? Una volta il lavoro autonomo era quello del professionista, ma professionista voleva dire l'avvocato, voleva dire il notaio, voleva dire il medico, voleva dire il commercialista, eccetera, eccetera, ovvero quello del negoziante, ovvero quello dell'artigiano. Adesso noi vediamo, ed è probabilmente una delle più grandi realizzazioni ottenute dal capitalismo maturo, persone che sono completamente sotto il comando di un unico, come si può dire, committente, e di fatto ne sono interamente dipendenti, e che però nello stesso tempo non sono in grado di fare massa perché non sono inquadrate all'interno di un contratto di lavoro dipendente. Sono atomizzate e quindi da questo punto di vista non possono nemmeno aspirare ad una rappresentanza unitaria. Ecco, questo vuol dire stare attenti al modello di produzione, stare attenti ai rapporti di forza all'interno della realtà sociale, perché una volta enunciato questo problema bisogna rispondervi. Io ho visto la degenerazione di un certo tipo di dibattito politico e sociale nel fatto soprattutto che si rimuove il problema, o magari se lo si vede si dice: beh, tanto le cose stanno così, non ci possiamo fare diversamente. Prendere atto che le cose stanno così è cosa diversa dal dire ci va bene che stiano così, perché evidentemente se c'è una strategia del cambiamento passa attraverso la politica, lo dice Gallino nella parte conclusiva del suo testo, ma lo dice qualsiasi persona di buon senso. E per questo credo che la domanda originaria fatta da Bottalico è la domanda un po' topica per certi versi, perché è chiaro che essendo l'attuale governo nato per assecondare l'attuale situazione, l'attuale assetto sociale, chi vuole modificare tale assetto sociale deve passare per forza di cose attraverso chi ha la possibilità concreta di farlo, cioè la maggior forza d'opposizione al momento. Questo è, credo, il punto fondamentale, perché noi possiamo animare dibattiti, possiamo fare politica sociale, possiamo anche cercare di contrastare le conseguenze del fenomeno, ma prima o poi l'aggressione alle cause del fenomeno sarà necessario farla. Oddio, si potrebbe anche non fare, però alla fine lamentarsi per il diffondersi di epifenomeni particolarmente negativi sarà diventato un esercizio puramente di stile, come uno che continuasse a lamentarsi per il fatto che ha la febbre alta ma si rifiuta sistematicamente di farsi vedere dal dottore o anche solo di pigliarsi un'aspirina. Prego.